E tu che lavoro fai? Io lavoro da casa. Ah, ma allora sei fortunatissima tu a lavorare da casa. Rispondono anche a te così? Che sei fortunatissima a lavorare da casa? Beh, non so tu cosa ne pensi. Io direi che non è una questione di fortuna. Piuttosto che mettersi in proprio e lavorare da casa è una scelta di vita. Una scelta di vita consapevole. Sigla!
Lavoro da casa. Quando lo dico alle persone, molte pensano che il mio non sia un lavoro serio, ma solo un hobby. Invece, da quando ho cominciato a lavorare online come assistente virtuale, sono riuscita finalmente a trovare una professione che mi consente di realizzarmi, bilanciando famiglia e lavoro. In questo podcast ascolterai le storie di altre donne che, come me, sono riuscite a creare la propria attività, conciliando vita professionale e familiare. E prendendone spunto, anche tu sarai felice di poter dire: lavoro da casa!
La nuova protagonista di oggi aiuta altre donne a tirar fuori il loro pieno potenziale. È una donna curiosa, da sempre innamorata di quello che fa, ed è anche una mamma che è riuscita a conciliare famiglia e lavoro. Abbiamo parlato della sua vita e delle sue esperienze, ma soprattutto di qual è il mindset giusto per le donne che vogliono mettersi in proprio e di quali sono gli step da affrontare per riuscirci davvero. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Lavoro da casa. Sono particolarmente emozionata oggi perché qui con me c'è Nancy Cooklin. Ciao Nancy, benvenuta!
Ciao Odra, grazie, grazie a tutti voi che mi ascoltate, che onore.
Grazie, l'onore è proprio nostro. Nancy, raccontaci subito chi sei e che cosa fai nella tua vita professionale.
Allora, chi sono è una parola grossa. Io sono una donna di 48 anni ancora per un mesetto, sono mamma, sono moglie, sono figlia. Di lavoro faccio coaching e counseling e mi piace dire che il mio lavoro è quello di aiutare le persone a stare meglio, insomma, a essere più felici, a realizzare il loro pieno potenziale. È quello che mi piace pensare che faccio Odra.
Perfetto, e secondo me lo fai anche molto bene. Pensate che ho scoperto Nancy qualche mese fa, un po' di mesi fa, attraverso la piattaforma di audiolibri di Amazon, che è Audible, perché Nancy ha scritto dei libri e poi li ha letti, no? Ad alta voce, quindi sono anche ascoltabili. E l'ho scoperta così. Mi sono appassionata della tua figura professionale, insomma, mi sono proprio li ho
Grazie.
ascoltati tutti e poi ho deciso di chiederti questa intervista perché secondo me hai tante cose da condividere, soprattutto per quanto riguarda le donne, no? Perché
Sì.
tu prevalentemente ti rivolgi alle donne nella tua professione, se non
Sì.
erro.
Sì, sì, anche se lavoro in realtà tanto anche con uomini. Però mi sembrava più coerente tipo il libro che ho scritto, cioè in carta, diciamo che è stato pubblicato in carta e per le donne, sì, Crea te stessa. E perché mi sembrava più coerente alla fine le tematiche, cioè io continuavo a ascoltare storie, ma sia nella vita professionale che anche personale, e avevano tanti comuni denominatori. Poi ho detto, ma qui c'è uno schema che si ripete. E torna sempre allo stesso punto e quindi ho detto voglio condividere questo con le donne e aiutarle a stare meglio.
Tu oggi sei una coach,
Sì, anche.
anche perché poi fai la coach e sai tante cose.
Sì.
Ma chi era Nancy Cooklin prima di fare questa professione?
Allora, io sono, come senti e sentite dal mio accentone spagnolo, io sono nata in Perù, lì a Lima in Perù, la mia mamma è peruviana e il mio papà è inglese, ma è cresciuto in Argentina e quindi a casa mia si parlava lo spagnolo. Però poi da che ho 7 anni che ci siamo trasferiti e siamo andati a vivere in altre città del mondo, a Roma, Città del Messico, poi io a San Francisco, e mi sono sempre appassionata delle persone. Io sono una molto curiosa, una molto diretta, e quindi e poi a dire la verità la cosa più importante è che sono nata ultima di 6 fratelli, e quindi io mi sono sempre chiesta il perché dei comportamenti, il perché le persone fanno quello che fanno. Quindi cambiando scuole, cambiando città, cambiando amicizia, io chiedevo sempre: ma cosa fai, di dove vieni, di dove arrivi, cosa fai, cosa fanno i tuoi genitori, cosa fanno quante sorelle hai, quanti fratelli hai, e così via. E poi, per una cosa pratica, a dire la verità, la mia laurea l'ho fatta in business administration, quello che in Italia è economia e commercio, perché volevo fare una cosa facile, onestamente, una cosa che sposasse tutto. Io non ero molto per l'accademia, io ero molto più per la praticità, il street smartness che dicono gli americani, no? E quindi io ho iniziato l'università a 16 anni, pensa, Audra, e adesso con il senno di poi sarebbe stato meglio iniziare dopo, ma ho finito prima, e mi sono dedicata subito alla vendita. Già quando ero in università io lavoravo, ho iniziato a 15 anni che preparavo i biscotti a casa dei miei e li vendevo, e poi mi sono dedicata alla compra e vendita di prodotti per l'arredamento. Poi ho iniziato con un fratello business di mobili che esportavo, io in Perù, lui a Los Angeles, e poi da rappresentante. Quindi mi sono sempre dedicata a quello che è la vendita, servizio ai clienti, marketing, questa relazione e condivisione e scambio tra persone, dove la vendita, ovviamente sempre con prodotti che amavo e che mi piacevano, perché altrimenti, non, secondo me, se non ami quello che proponi e quello che vendi, tra virgolette, non riesci a trasmettere la vera emozione. Quindi da lì, quello che uno fa in vendita è quello che faccio tuttora, che è coaching e counseling, cioè le persone ti parlano del loro bisogno e tu li proponi come risolverlo, come raggiungere quell'obiettivo, e li accompagni in questo processo.
Nancy, facciamo un attimino un passo indietro. Quando ci hai raccontato che insomma hai frequentato l'università prestissimo, e poi insomma ti sei già introdotta già a quell'epoca nel mondo della vendita.
Sì.
Le tue prime esperienze lavorative sono state anche come dipendente?
Buona domanda, Ni. All'inizio no, ero indipendente, io sono un po' un'anima libera, e devo dire che per me personalmente lavorare in una struttura è faticoso. Ho lavorato in American Airlines, per esempio, più struttura di quello è difficile, un'azienda molto istituzionale, ho fatto molta fatica. E a me piace, idealmente, come faccio adesso, lavorare indipendente, perché ho i miei orari, e poi scelgo le attività da fare, con chi li faccio e quando e dove. È questo che mi chiedevi?
Sì, 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 sì. E infatti mi allaccio a questo per dirti: quali erano gli aspetti, anche quando lavoravi, diciamo, come dipendente in questa struttura, mi hai detto British Airlines?
American Airlines,
quali erano le cose che più ti facevano stare male di quella struttura, come l'hai chiamata tu, in cui poi non riuscivi a essere te stessa, no? Essere libera, cioè al di là degli orari, eccetera.
Sì.
Hai notato qualche particolare, dei dettagli di questo vivere da dipendente che proprio non tolleravi, non ti piacevano?
Guarda, onestamente non saprei come risponderti, perché io lavoro, è una questione di combaciare la personalità all'azienda, all'organizzazione, alla struttura. Io ho tantissimi clienti che lavorano in strutture come queste, ho molti clienti per esempio nel mondo del banking, e loro stanno benissimo lì, perché riescono a bilanciare chi sono loro con la cultura aziendale. Io personalmente facevo, poi ero molto giovane, ricordiamocelo, ero un po' un'anima ribelle e quindi io facevo fatica a accettare le procedure, cioè io adoro e sono fan numero uno di arrivare al risultato. Poi come arriva il risultato ci penso io. In quella struttura io facevo fatica a accettare e a stare sotto la procedura che loro mi proponevano. Io volevo fare come volevo fare io, onestamente, che adesso che sono un po' più grandicella riesco a capire quanto è importante, se uno sceglie di stare in una struttura, cedere dove è possibile cedere, come dicono gli americani di pick the battles, cioè dove è importante accettare quello che il sistema ti propone senza snaturalizzarti o snaturarti, come si dice, non lo so.
Sì, si è capito comunque il tipo di fare.
E quanto mettere del tuo, no? Quanto mettere del mio. Quindi per me la cosa importantissima dentro una struttura sarebbe stato poter comunicare o negoziare la via di mezzo. È lì che io ho fatto tantissima fatica, in accettare le procedure che loro mi esigevano, oggi sto sbagliando molto il mio italiano, di rispettare.
Certo, chiarissimo, chiarissimo. Diciamo che è un po' il tema, anche uno dei temi che noi affrontiamo qua su lavoro da casa, no? Come dicevi tu, mi ha colpito molto perché dicevi ci sono alcuni clienti che tu segui che lavorano in questo tipo di realtà aziendali e che sono adatti anche a lavorare in questo tipo di realtà, perché sanno adattarsi alla mentalità aziendale e a essere flessibili senza che questo vada poi a toccare la loro sfera personale, no? Più di tanto,
esatto.
No? Riescono a bilanciare la vita aziendale con la loro vita professionale.
Sì, perché è un adattarsi, scusa che aggiungo, sì. Cioè perché ci tengo che passi per quello che intendo, è un adattarsi non da conformarsi, se no da e avere chiaro che per lei o per lui quello va bene così, cioè per quella persona funziona e quindi si adatta a quello che il sistema le chiede perché le sta bene. E io penso che ci sono varie persone e ognuno trova la sua dimensione, no?
Assolutamente, assolutamente, infatti è così. A volte io stessa dico che ci sono persone che sono davvero molto adatte al lavoro dipendente, a lavorare, diciamo, presso, anche fisicamente, no? Presso
sì,
delle aziende,
assolutamente.
E molto spesso queste stesse persone non sono assolutamente adatte a lavorare in proprio, a creare un'attività propria, farebbero molta fatica, no? Perché non hanno,
sì,
avrebbero da costruirsi tutta una struttura intorno
sì,
che in quel momento loro già trovano bella che fatta in una realtà, diciamo, aziendale. Perché come
sì,
abbiamo detto tante volte anche qui, quando lavori da sola, poi tu vendi il tuo prodotto o servizio, però per
sì,
farlo devi promuoverti, devi fare le fatture, devi pensare sì, a trovare clienti, devi fare tante cose.
Tanti,
o hai la forza anche economica per contare su dei collaboratori che fanno queste cose per te, o altrimenti devi pensare devi mettere in conto, anche quando magari pensi a un business plan iniziale, anche tutte queste cose.
Sì.
Quindi
sì,
ti chiedo, Nancy, per quella che è stata la tua esperienza, qual è il mindset giusto in cui una persona che decide di lavorare da casa dovrebbe avere per poter iniziare? Quali sono magari due o tre caratteristiche che ti vengono in mente un po' più comuni che dovrebbero avere le persone che vogliono intraprendere una professione indipendente?
Allora, così io vado molto di pancia. Prima di tutto avere gli obiettivi ben chiari, cioè sapere cosa uno vuole. Per esempio, è inutile che una persona come me, per esempio, che so che faccio fatica a starci in una struttura, provare a farlo, Quindi, prima di tutto è avere gli obiettivi chiari e conoscerci bene, e conoscerci per chi siamo veramente e non provare a indossare un vestito che non ci sta. Io quest'estate sono stata in America e sapete che in America ci sono i saldi che sono una cosa allucinante, no? Un capo da 300 euro lo trovi a 10, da $300 lo trovi a $10. C'era sì, questa camicia bellissima che volevo a tutti i costi, a tutti i costi, ed era extra small e io sarei una medium e io l'ho presa lo stesso perché la volevo a tutti i costi e costava pochissimo, no? Quindi non era quello che stavo spendendo, ma era quello che stavo risparmiando. Alla fine mi sono presa questa blusa, camicia, arrivo qua, la metto l'altro giorno, alla prima indossata, trac, strappata. O sea, quel giorno che l'ho provata mi è andata bene, me la sono fatta andare bene, ma io non sono un extra small. Per più che io volessi entrare in un extra small, non mi sta. Quindi la primissima cosa, l'avevo detto prima, che la prima cosa era avere gli obiettivi chiari. Io direi che prima di quello sta il conoscerci bene e profondamente sapere cosa ci piace, cosa non ci piace, cosa ci fa bene, cosa non ci fa bene. Quello come prima cosa. Per esempio, se ci piace stare in compagnia, entrare in un posto dove ci sono altre persone. Se mi piace stare più da sola, allora è più facile lavorare da casa, perché non è facile essere indipendente, stare a casa, perché di solito uno lavora da casa e, come dicevi tu, farti le fatture, automotivarti tutte le mattine.
Certo.
Tutte le mattine uno deve pensare dove trovi i clienti, oggi devo fare questo, devo fare quell'altro, ma non c'è nessuno che ti sta dietro a chiederti i risultati. Il confronto è con te stessa. È molto importante sapere cosa ci piace fare, cosa siamo bravi a fare, qual è il nostro brand, quali sono le cose che ci vengono bene e cosa vogliamo trasmettere. E poi fare la to-do list. Ok, io voglio quello, cioè io parto sempre da monte, cioè cosa, dove voglio arrivare, e da lì scendo. Ok, io voglio essere l'ambasciatrice per una causa mondiale. Ok, quali sono i passi per arrivare lì, cosa devo fare, e così un passettino alla volta.
Non potrei essere più d'accordo. Nancy, tu hai lavorato in realtà diverse, in realtà abbiamo parlato di quando lavoravi, hai creato anche questa società con tuo fratello e lavoravi nell'ambito dei mobili, no?
Sì.
Di cui racconti anche in alcuni dei tuoi libri, si capiva anche da lì, no, quanto ti piacesse anche quello che stavi vendendo.
Sì.
Oggi fai qualcosa di totalmente diverso e che attinge da una passione che tu coltivi fin da piccolina, ovvero quella delle persone, no?
Sì, sì.
Com'è cambiata la tua vita rispetto a quando facevi un qualcosa che sì, ti piaceva, ma che non era realmente quello che ti faceva sentire realizzata al 100% come la professione che stai facendo adesso, come quello che stai facendo adesso? Com'è cambiata la tua vita a livello proprio tuo interiore?
E ovviamente mi sento più me, cioè mi sento più felice, più soddisfatta, e ovviamente si vede questo nei risultati, perché più tu fai una cosa che adori fare, ma non solo razionalmente, è anche una cosa per tutti, anche donne e uomini, quando tu ti senti bene, le cose ti vengono meglio. Quindi mi piace tanto interfacciarmi con persone e sentire dopo un anno che mi scrivono e che mi dicono: Nancy, ti ricordi quella volta, quell'obiettivo? Eccoci, guarda, mi manda la foto. Ho una ragazza con la quale lavoro, che è più giovane di me, mi dice: sai cosa? Ho chiesto l'aumento e mi sa che me lo danno. E dico: guarda, mandami il messaggio, solamente dimmi ok, fatto, e dopo 2 mesi ti arriva il messaggio: ok, 10% in più. Cioè quelle cose a me danno troppa soddisfazione, perché è un co-creare, è un fare le cose insieme. Siamo in un momento, soprattutto adesso nel mondo, che c'è bisogno di creare rete, di accompagnarsi a fare le cose, no? E tu fai una cosa, in questo caso tu mi hai insegnato a scaricare un programma per registrare, che io non me lo sarei mai immaginato, no? e io ho già imparato da questa conversazione con te. O sea, questa è la bellezza di fare quello che uno ama, perché ti viene voglia di condividere, perché sei talmente piena di soddisfazione che ti viene voglia di condividerlo anche con altre persone.
Certo, è vero, quando fai qualcosa che ti piace, è proprio così, tendi a condividere senza paure, no?
Sì.
Senza timori, né nel giudizio, né nel pensare che magari chi sta dall'altra parte possa prendere senza poi dare nulla in cambio, perché per quella che è la mia esperienza non è mai stato così.
Mai.
Quando condivido qualcosa con qualcuno, do qualcosa, ma qualcosa mi viene sempre donato. Ed è sempre un'esperienza positiva e bella, e che secondo me fa arrivare anche prima a un risultato, a ottenere qualcosa che ci rende veramente felici.
Sì, sono d'accordo, pienamente d'accordo.
È una lezione che vale per l'ambito marketing, ma è un qualcosa che si applica perfettamente, prima di tutto, alla vita di tutti i giorni, no? Al quotidiano.
Sicuramente, sicuramente. No, e poi non è facile per nessuno, cioè quando succedono queste cose di fare fatica a condividere, ok? E anche perché cioè non è che le cose arrivano gratis, no? Però io penso che siamo tutti sulla stessa barca, perché se uno passa la domanda successiva, dico io, quando uno si trova qualcuno per strada, una persona che saluti, che conosce, anche la vicina, che non è che siete migliori amiche, migliori amici, dice come va, dicono più o meno, mi dispiace, ma non è che vai oltre. Se uno va oltre alla domanda successiva, come dico io, quando uno ti dice come stai più o meno, quello vuol dire che quella persona vuole che tu gli chieda di più. E quindi, ah sì, come mai più o meno? Basta, e lì parte e ti rendi conto che quella persona ha gli stessi bisogni che hai tu. Vive le stesse domande, le stesse... quella parola lunga, di vicissitudini,
sì,
che viviamo tutti. E quindi alla fine basta solamente aprire un pochino di più la porta e fare entrare le persone alla nostra vita, che poi, come dici tu, ti danno anche tanto e di più, ma basta che parta uno a farlo, no?
Sì, sì, assolutamente è così, è proprio così come stai.
Io so che tu parti con una domanda e io prendo 8000 altre strade, però
no.
Pazienza che tanto.
Tranquilla, questa, come dico sempre, è una chiacchierata più che essere un'intervista, è sempre una bella chiacchierata, no? Quindi c'è sempre tanto da imparare da ognuna delle mie ospiti, quindi se ti senti di dover aggiungere qualcosa, sentiti tranquillamente libera di farlo, ecco.
Grazie.
Nancy, senti, arriviamo oggi.
Sì.
Tu scrivi libri, fai corsi, ricordiamo che hai una società con tuo
sì.
marito che fa il
sì.
stesso lavoro, Claudio Belotti,
sì. Sì.
di cui sono anche ovviamente anche sua fan, sua lettrice.
Bene.
E quindi voi fate anche training in aula, no? Corsi in aula,
sì.
Sì. che riguardano diversi ambiti. La maggior parte del tuo tempo, quando diciamo non fai corsi in aula, non scrivi libri, o comunque anche quando scrivi libri, tu lavori fisicamente da casa o hai scelto un altro luogo di lavoro?
Allora, io lavoro sì, principalmente da casa, perché ho due figlie, quindi riesco a organizzarmi meglio. Ogni tanto mi appoggio a qualche co-working, perché per me è importante la relazione e confrontarmi con altre persone, quindi soprattutto da casa, e poi ovviamente faccio i miei appuntamenti fuori, provo a integrare il più possibile la relazione, perché altrimenti può essere un lavoro molto solo. Quando sei in aula, è vero che sei in aula con le persone, però poi nella quotidianità, essendo da sola, non è sempre facile sentirti motivata e in relazione. Per me la relazione è importantissima. quindi a parte ovviamente andare in palestra così, però mi assicuro di coltivare le mie relazioni con amiche, con clienti che poi diventano amiche, vado a un coworking, vado in palestra. E poi questo però mi permette, cioè l'altro lato della moneta, mi permette che se posso torno a casa per pranzo, per mangiare con le mie figlie o al pomeriggio per accompagnare le loro attività, questo tipo di cosa. Quindi poi alla fine a me piace di più così.
Senti Nancy, come vedono le persone esterne il tuo lavorare da casa e come hai risolto eventuali facce strane, domande, dubbi, perplessità? Te lo domando perché spesso nell'immaginario collettivo la risposta alla domanda "che cosa fai?" "Ah, io lavoro da casa" viene interpretata come "ah beh, sì, vabbè, lavori da casa, non farai niente, no? Oppure farai qualcosa un po' così", come se lavorare da casa non fosse un lavoro totalmente serio, no? Al pari del lavoro in azienda, no? Come ti relazioni con queste, diciamo, facce strane, se ce ne sono?
Allora, la prima cosa che dicono è "ah, che fortuna", per esempio, a volte, no? Che, chiaro, non è una fortuna, in realtà è una scelta di vita. E il computer a casa è più tirano di un ufficio dove uno lavora 12 ore, perché quel computer quando uno passa e ti guarda e lo guardi, non è tipo questo duello del Wild West, no? Dicendo no, non ti apro, anche se so che tutti si sono addormentati e potrei finire quel progetto. Cioè veramente è 24/7 quando lavori da casa. E quindi è molto importante darci degli orari. Quindi quando mi chiedono così, io spiego qual è il mio lavoro e spiego che è una scelta mia, perché io potrei andare in un ufficio, ma e alla fine ho provato entrambi le cose, cioè ho provato entrambi le cose, ho anche provato la via di mezzo che è tipo condividere un ufficio, però alla fine per me è più comodo gestire il mio tempo se sono brava a darmi degli orari. Ecco, questo sì è importante che uno impari a dirsi ok, io a tale ora però spengo, cioè chiudo il computer e non lo apro, addirittura chiudo la porta dell'ufficio. Chi riesce ad avere un ufficio, cioè una stanza apposta per l'ufficio, se non si riesce a tirare il computer in camera, proprio mi do degli orari. Ho un'epoca che avevo il computer in camera, per esempio la scrivania in camera, perché all'inizio uno fa quello che può, lo coprivo con un bellissimo telo, così mi assicuravo di non cadere nella tentazione di aprirlo e lavorare.
È un ottimo stratagemma, vedi? Sembra una banalità, ma il fatto di metterci sopra un telo è un po' come chiudere la porta. È
esatto, è un confine, ok? Adesso chiudo qua e metto un telo bello, ovviamente ti trovi un bel telo, così è anche a vederlo è carino e non ti viene voglia di toglierlo, insomma.
Sì. Nancy, tu da quanto tempo più o meno lavori a casa, da casa?
Ormai lavoro da casa da tantissimo tempo, direi tantissimi anni, cioè io mi sono sposata 17 anni fa, sono venuta qua 17 anni fa, già ero in proprio e prima tutto il tempo che ho lavorato a San Francisco, no, ma tipo direi sì, 20 anni. Che io lavoro da casa.
Ok, quindi hai vissuto, diciamo, il periodo della maternità già lavorando da casa.
Yes.
Adesso ti faccio una bella domandina perché sono proprio curiosa. Io so che le tue figlie adesso sono abbastanza grandicelle, siamo già in periodo
14 quasi e 11 e mezzo.
Ok, sì. Tipo quasi adolescenti, insomma.
Sì.
Proprio un bel periodo tosto. Come hai vissuto la maternità lavorando da casa? Nel senso, come riuscivi ad organizzarti riuscendo a lavorare e a fare la tua attività di mamma, no? Immagino al di là dei primi tempi in cui magari hai preso la pausa, diciamo, necessaria, ovviamente.
Sì, ho preso una bella pausa con entrambe, perché poi, essendo straniere, non avendo famiglia così, sono stata io molto con le nostre ragazze. E quindi, guarda, penso che la cosa chiave, e nel mio caso un paio di persone che conosco, è fare quello che si riesce a fare. Io penso che noi donne siamo troppo esigenti con noi stesse e pensiamo che o facciamo il lavoro per full o non lo facciamo. E secondo me c'è una bellissima via di mezzo tra quello che io riesco a fare ma non fermarmi, perché non fermarmi rispetta noi stesse, cioè nutriamo anche chi siamo noi a livello professionale, a livello persona. Quindi anche se sono periodi difficili, perché entrambi i figli hanno la varicella, forse 2 o 3 giorni non riesco a fare niente, però poi torno e torno a fare una cosa per un'oretta, no? È ovvio che poi a volte è frustrante, perché uno sente di non portarsi avanti e di non farlo appieno come uno vorrebbe, però è importante essere gentili con noi stesse e permetterci quello che in quel momento la nostra evoluzione ci permette. In questo momento io riesco a fare un'ora al giorno, faccio un'ora al giorno, però un'ora al giorno è meglio di niente, e dopo un anno sono tante ore e mi rendo conto che ho fatto molto di più e di non aver fatto niente. Il mio libro io l'ho iniziato così. Io ho iniziato a fare una bozza, prima a immaginarmelo come l'avrei voluto, avevo anche immaginato la copertina, tutto. E poi ho cominciato a mettere giù qualche riga qui e là, poi lo riprendevo e poi scrivevo un po' di più e così via, fino a che è venuta una bellissima opera, ovviamente.
Quindi hai sfruttato, diciamo, tutti quelli che erano i tempi a tua disposizione per fare.
Sì, e scusa, una cosa importantissima, io il counseling che ho studiato è counseling sistemico, e integrare le mie figlie in questo processo, cioè non è che loro non potevano avvicinarsi alla mia scrivania o al mio computer, ossia io ho spiegato a loro tutto il tempo cosa facevo, chiedevo anche il loro parere, li raccontavo cosa stavo scrivendo, cosa pensavo, che cliente avevo visto, le raccontavo magari questo cliente, o la portavo con me, non è che uno o fa la mamma o fa la professionista, o sea, noi siamo tutt'uno, ed è importantissimo provare a integrare entrambe le cose, anche perché penso sia molto educativo, sia chi ha figli maschi sia chi ha figli femmini, perché i figli fanno quello che vedono, non quello che noi diciamo. Loro seguono il nostro esempio, il nostro modello per quello che noi facciamo. Quindi, se loro ci vedono che riusciamo a fare il lavoro, a avere i nostri spazi, a sentirci soddisfatti in una dimensione non ottimale, tra virgolette, perché poi ottimale è tutto da rivedere, anche loro saranno più generosi e più permissivi con loro stessi, e non così esigente di fare le cose perfettamente. Io penso che questo è fondamentale, Odra.
Certo, infatti a volte c'è la tendenza a dire come si fa a lavorare da casa quando magari si hanno anche figli piccoli, no?
Sì.
Quando siamo nel periodo qua, in Italia si dice, non so se si dice anche nelle tue zone del Perù, ma si dice i terribili 2, no? Riferito
sì.
Ai 2 anni.
Certo, certo.
In cui magari uno dice devo lavorare da casa, in questo momento devo lavorare, mio figlio, tra virgolette, disturba, no? Nel senso,
sì.
Ovviamente che magari ti deconcentri, il bimbo vuole sì. Lavorare, vuole giocare, tu devi lavorare, diventa difficile, poi diventa molto frustrante da parte
sì.
Della mamma che, insomma, vorrebbe fare la mamma in quel momento,
sì.
Ma è costretta a dire devo portare il pane a casa, quindi devo lavorare assolutamente, no? E quindi
sì.
Lì diventa più un devo, non un voglio. E invece, almeno per quella che è stata anche la mia esperienza, ho abituato mio figlio fin da piccolo che quando io sono al computer, sto lavorando, cerco di coinvolgerlo quando è possibile, ovviamente. Quando ho delle call non mi faccio problemi a spiegare ai miei clienti, anche ai miei potenziali clienti, che sono una mamma prima di tutto e che quindi insomma... Non mi è sempre possibile portare mio figlio dai nonni, o non ho una babysitter, certo. Mio figlio alle 4 esce da scuola, quindi dopo le 4 è lì con me, e quando magari non sta con i nonni per sua volontà, sua scelta, non me ne vergogno di avvisare i miei clienti, e la maggior parte delle volte questo viene apprezzato, non è visto come un problema.
Brava.
Anzi, a volte mi è stato anche detto, però grande che lavori e riesci anche a tenere testa al bimbo, no? Tenere testa per me è semplicemente abituarlo a una realtà, no?
Sì.
È così.
E rispettare i tuoi valori. Cioè, evidentemente per te la famiglia è più alto nelle tue liste di priorità che non il lavoro. Non lo so, cioè, per me se un giorno c'è un'attività importante delle mie figlie, io lo segno in agenda ed è come se fosse proprio segnato su pietra, cioè rarissimamente io sposterei quell'appuntamento. Come ti dicevo all'inizio, io parto sempre dall'obiettivo finale, certo. Cioè il passaggio dei bambini piccoli è così veloce, è così fugace, diciamo, te lo dicono tutti i vecchi, e poi tu sì, ma una volta che ci passi, è vero, lo vivi, cioè le mie ragazze che hanno già 14-11 anni, veramente ci sono momenti che non tornano più, già la grande che va al liceo ed è più indipendente, basta, lei è già indipendente, tra virgolette, ovviamente, no? E quindi mettere anche tutto in prospettiva, cioè in questo momento cosa è più importante per me? Magari fare una call in più? O godermi questo momento di Terrible Twos che sto facendo una cosa unica e che sto creando un'autostima e una base in questo bambino, in questa bambina, che lo rende una persona migliore per il futuro. Io questa cosa ce l'ho sempre presente, ce l'ho presente tuttora, ti dico la verità, in questo passaggio dell'adolescenza delle mie figlie.
Certo.
Ci sono momenti che sono chiavi nelle vite di me persona, e basta poco, basta dare un pochino più di attenzione in quel momento perché loro siano sereni, e quello rende noi più serene, e tempo per tutto c'è poi alla fine.
Sono cose che sono, insomma, il tempo passa, no? È l'unica cosa, come dico sempre, anche quando parlo ai miei clienti come assistente virtuale, il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo, è l'unica cosa che non ci viene mai restituita, no? Che non possiamo comprare, è l'unica cosa. E quindi è molto importante usarlo bene, usarlo anche per le cose che per noi sono più importanti. Credo che anche la scala degli obiettivi, no? Che poi ci fissiamo, quelli a lungo termine, a breve termine, si possa poi rivedere in base a quelle che sono le nostre fasi della vita, no?
Sì.
Invece a volte magari uno dice, qual è l'obiettivo di me tra 10 anni? È quello, e pensi che sia quello per forza per sempre, ma magari tra 5 anni ti rendi conto che si è spostata l'asticella, no? Non vuoi più quello, vuoi un'altra cosa, allora magari è il caso di rivedere gli obiettivi e le azioni che fai per portarle a termine, no? E questo vale nella vita, vale nel lavoro, ovviamente, o comunque è anche tutto miscelato, perché poi
sì, e poi le cose cambiano, i contesti cambiano, certo. i fattori cambiano continuamente, e noi cambiamo continuamente, soprattutto noi donne, tutti i mesi cambiamo, tutti i giorni noi siamo diverse, purtroppo e per fortuna.
È vero.
Tutti i giorni we have something going on nel corpo, un giorno sei su, un giorno sei giù, un giorno sei più o meno. E bisogna usarlo, è parte della nostra vita, è parte della nostra ciclicità, e bisogna prendere l'onda e andare.
Nancy, è una bellissima chiacchierata quella che stiamo facendo, ti terrei qua veramente a parlare ore e ore. Ti chiedo però, prima di salutarci e di mettere, insomma, di fermare questa nostra bellissima intervista, se hai dei consigli da dare alle persone che vogliono magari intraprendere una professione in proprio, a quelle donne, che qua ci rivolgiamo prevalentemente alle donne, che vogliono, che magari non si sentono sicure, vorrebbero fare quello che amano, ma hanno paura, vivono le paure che gli hanno cucito addosso gli altri, magari le persone che vorrebbero per loro qualcosa di diverso perché a loro volta hanno paura.
Sì.
Le persone che non si sentono, non hanno un appoggio e quindi che possono contare solo su se stesse.
Esatto.
E a tutte queste persone, tutte queste donne che magari vivono un momento di insicurezza, un consiglio, dei consigli per riuscire a fare quello che amano e ad amare quello che fanno, che poi è il claim anche del nostro podcast.
Bellissimo. Allora, tu mi hai detto tre cosine, ovviamente io sono già partita, mentre me lo chiedevi, io me lo stavo...
Se sono 10, vai tranquilla!
Ah, un po' donna, un po' sudamericana, vabbè. Allora, ovviamente la prima cosa che mi viene da dire, prima di tutto, è il credere di poterlo fare. Perché se noi partiamo con perché la mia nonna mi ha detto che io non posso, perché i miei mi hanno insegnato che io devo andare in un'azienda e morire lì, quello non esiste più, quello è cultura generale purtroppo, perché sì, anche entrando in azienda non è detto che tu sei lì per tanti anni. Quindi prima di tutto questo, cioè il mondo è cambiato e quindi la credenza, la convinzione che si può fare e di credere di poter farlo, quindi la prima cosa. La seconda cosa è sapere cosa ci piace fare, cosa amiamo fare e cosa è che noi vogliamo trasmettere, no? E quindi anche lì rispettare quello che noi amiamo fare, che è quello che tu dicevi prima, e ricordarci qual è lo scopo di quello che stiamo facendo, cioè noi stiamo facendo quello per cosa? Per essere più libera, per riuscire ad andare in pensione prima, per avere più tempo per fare quello, ecco, quello è quello che ci dobbiamo ricordare, per avere più tempo per stare con i miei figli, per avere più tempo per fare più sport, per viaggiare, ricordarci che quello è un tramite, è un mezzo, non è la fine, e fare il lavoro così ci consente di fare cosa, quello è importante tenerlo a mente. Un'altra cosa che poi sembra molto banale, ma non lo è creare un bel ambiente, perché anche se il mio ufficio, come diciamo prima, se io metto la mia scrivania in camera, però faccio quell'angolino della mia camera tipo il mio altare professionale, no? Metto, che ne so, metto un'immagine che mi ispiri, metto la mia candelina, l'aromaterapia che piace a me, cioè mi dedico e do l'intento a quell'angolino di me, di creare una cosa mia che rispetti chi sono io. Un'altra cosa che per me è basilare, che noi donne abbiamo un po' dimenticato, è il confronto, è chiedere aiuto, tra virgolette, e confrontarci con altre donne e chiedere: ma tu come hai fatto? Ti va di prenderci un caffè insieme e mi racconti quando hai iniziato, com'è andato, cosa hai fatto? O magari guarda, io faccio questo, tu fai quello, cosa dici se ci confrontiamo, se tu mi aiuti in questo, io ti aiuto in quello? Per esempio tutto quello che sono i social adesso, no? Tante persone non sono brave a gestire i social o queste cose qua, quindi magari c'è un'altra che si può, quindi condividere abilità, condividere conoscenza, condividere esperienze. Appena uno si apre a confrontarsi e offre aiuto, poi anche gli altri ti vogliono aiutare. Quindi direi queste, non so, 4-5 cose.
Perfetto, Nancy, perfetto. Come ti troviamo sul web? Siamo arrivati alla conclusione. Come ti troviamo? Come possono contattarti le persone? Venire ai tuoi corsi? Raccontaci un po' tutto.
Adesso sta per uscire il mio nuovo sito, che poi non sarà più nuovo, perché il minuto che tu esci con un nuovo sito è già obsoleto, quindi vabbè. Però sta per uscire il mio attuale sito, nancycuclin.com, e per contattarmi potete scrivermi a nancy@nancycuclin.com o via Facebook o via Instagram, come è più comodo a voi.
Okay.
Mi trovate, ci sono. Non nel miglior modo possibile, perché idealmente farei tanto di più, però ci sono, faccio quello che posso, arrivo fino dove posso.
Perfetto Nancy, grazie di cuore per essere stata con noi e
grazie a te Odra.
Grazie davvero anche per tutti i fantastici consigli che ci hai dato, che sono utilissimi nella vita personale tanto quanto nella vita professionale.
Grazie, grazie a tutte voi, e ci tengo a sentirvi i vostri racconti delle cose che state creando e come state equilibrando e bilanciando al meglio la vostra vita. Questa cosa mi piace tantissimo.
Perfetto, anche io sono molto curiosa, fatecelo sapere. Grazie Nancy, a presto.
Grazie a te Odra, ciao, a presto.
Lavorare da casa, come abbiamo detto all'inizio di questa puntata, è una scelta di vita. È una scelta di vita che ti regala tanto. Ti regala la possibilità di condividere quello che fai, quello che ti piace fare, con altre persone e di ottenere altrettanto in cambio. È una scelta che ti permette di realizzarti e che ti permette di far combaciare la tua personalità con la professione che svolgi. Ma non è tutto qui. È quello che ti permette anche di poter conciliare la tua vita, magari di mamma o più semplicemente di donna, con la tua vita professionale, la tua vita lavorativa. Farlo da casa non è una fortuna, non è facile, lo sappiamo, l'abbiamo detto altre volte in questo podcast. Mettersi in proprio e lavorare da casa è una scelta di vita che ti dà la possibilità di crescere a livello personale, a livello professionale, e di riuscire a sentirti realizzata, di riuscire a capire qual è il tuo vero talento, la tua vera passione e di portarla avanti. Ti invito quindi a farmi sapere cos'è che ti piacerebbe fare o cosa stai già facendo, quali sono le tue difficoltà, quali sono gli ostacoli che hai davanti. Mi piacerebbe poterti dare una mano, aiutarti. Scrivimi a ciao@audrabertolone.it oppure vienimi a trovare su Facebook, puoi cercarmi e richiedermi l'amicizia, mi trovi come Audra Bertolone, oppure puoi venirmi a trovare sulla mia pagina Facebook Audra Bertolone assistente virtuale professionista e potremo scambiare due chiacchiere. Grazie mille a tutti voi che mi seguite su Spreaker e vi invito anche a lasciare la vostra recensione su iTunes e a condividere sui social le puntate di questo podcast. In questo modo mi aiuterete a far conoscere lavoro da casa a sempre più persone e in questo modo il mio desiderio è quello di aiutarle, di dargli idee, spunti e consigli per riuscire a realizzare il proprio sogno. Bene, anche per oggi è tutto, grazie mille di essere arrivato fin qui. E ricorda, fa quello che ami, ama quello che fai. Ciao e al prossimo weekend!
Lavoro da casa. Quando lo dico alle persone, molte pensano che il mio non sia un lavoro serio, ma solo un hobby. Invece, da quando ho cominciato a lavorare online come assistente virtuale, sono riuscita finalmente a trovare una professione che mi consente di realizzarmi, bilanciando famiglia e lavoro. Questo podcast ascolterai le storie di altre donne che, come me, sono riuscite a creare la propria attività conciliando vita professionale e familiare. E prendendone spunto, anche tu sarai felice di poter dire: lavoro da casa!